Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 15ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Bene, siamo alla 15ª puntata, significa che siamo al giro di boa. Sapete, ogni stagione di Mantova Eyes dura 30 puntate e allora abbiamo deciso quest'oggi di dedicarci a un argomento molto molto importante. E per farlo sentiremo uno scrittore, uno studioso di fotografia, un fotografo, Giorgio Barrera, che ha scritto recentemente per Postcard un libro che si intitola La battaglia delle immagini. Giorgio Barrera è un artista che lavora con la fotografia e il video e la cui ricerca indaga sulla possibilità della fotografia di poter ancora dirci qualcosa riguardo la realtà e la soggettività. Ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra i quali i premi Bommercier, Canon, Sony e Fnac. Quindi ha pubblicato poi, tra l'altro, diversi libri, tra cui quello di cui parleremo oggi, La battaglia delle immagini, ma poi anche altri libri importanti, uno ad esempio sulle battaglie del Risorgimento italiano, poi ne parleremo con lui. E tra le sue esposizioni più significative, The Sidewalks Never Ends presso l'Art Institute of Chicago nel 2001, I Rencontre d'Arles nel 2003 e nel 2006 Inventing Movement, una outdoor expo in formato grande affissione nelle aree di sosta della autostrada Torino-Savona, nel 2007 una mostra site specific per fotografia europea. Quindi stiamo parlando di un artista veramente importante. Nel 2009 ha esposto poi a Palazzo delle Esposizioni a Roma, nel 2011 un'installazione pubblica del progetto Campi di Battaglia 1848-1867 per Contact, il festival di fotografia contemporanea di Toronto, e affianca la ricerca artistica con l'attività di lecturer e di insegnamento presso alcuni istituti di Firenze e Milano. Allora, siccome Giorgio è già in linea scalpitante che ci sta aspettando, noi ci fermiamo un secondo ricordandovi che per interfacciarvi con Mantova Eyes voi potete tranquillamente cliccare mi piace al nostro gruppo Facebook di Mantova Eyes, oppure al gruppo Facebook di Radio Base, oppure mandarci una mail all'indirizzo mantovaeyes@gmail.com. Vi ricordo anche che Radio Base, oltre che in FM e in streaming, la potete ascoltare anche con la nostra app. È veramente tutto per questa prima parte, ci sentiamo tra pochissimo con Giorgio Barrera, a tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Giorgio Barrera, autore del libro La battaglia delle immagini. Buonasera Giorgio.
Buonasera.
Allora, La battaglia delle immagini, un titolo sicuramente importante. Vogliamo spiegare il motivo di questo titolo?
La battaglia delle immagini perché? La battaglia delle immagini perché in effetti questo è poi l'argomento più, diciamo, su cui ho riflettuto di più e che riguarda il capitolo più lungo del libro. E che di fondo che cosa si intende per battaglia delle immagini? In brevissimo si intende che ognuno di noi adesso è veramente capace, ha la possibilità di realizzare diverse immagini e porle su un sito, su dei social, quindi di diffonderle in maniera molto ampia. E tutte queste immagini fatte da tutti noi, quindi dalle persone che compongono il mondo, potrebbero andare contro quelle che sono le immagini che spesso ci arrivano così dai sistemi vari, dalle pubblicità, delle comunicazioni più forti, diciamo così, che in un certo modo tendono un po' ad appassire la nostra immaginazione. Invece queste immagini che noi proponiamo, facciamo, possono controbattere, quindi entrare in battaglia, in conflitto con le altre immagini che un po' ci fanno sentire un po' passivi, no? Quindi non tanto attivi nel realizzare qualcosa.
Ecco, sfogliando il libro si capisce che gli argomenti sono veramente importanti, veramente densi. Allora volevo chiederti, qual è stato il motivo che ti ha spinto a realizzare un libro di questo tipo, così importante dal punto di vista dei contenuti?
Allora, l'idea del libro in realtà non so esattamente quando è nata. Penso che sia nata a un certo punto dopo io ho sempre scritto, cioè non è la prima cosa che scrivo, anche se è la prima praticamente cosa che, salvo alcuni testi più brevi, che pubblico come libro di sole parole, no? Però penso che l'incipit è stato quando mi sono calato per un progetto artistico nel fare finta di essere il curatore di alcuni lavori, e quindi mi sono messo a scrivere per scrivere su questi lavori, quindi approfondendo determinati concetti, piano piano ho iniziato a collezionare alcuni capitoli e riflessioni, e da lì poi sono partito.
Ecco, una cosa che mi dicevi in fase di preparazione dell'intervista è che questo libro è già di per sé un manufatto artigianale molto molto importante, perché ha degli accorgimenti proprio tecnici a livello proprio di realizzazione del libro importanti, a partire ad esempio dalla copertina. Ecco, vuoi spiegarci quali sono?
Sì, guarda, hai ragione, bisogna parlarne di questo libro, perché di come è fatto, perché in effetti Corrivetti, che è appunto il direttore, il proprietario di Postcard, della casa editrice, penso veramente abbia fatto un bel lavoro. Uno, perché in un certo senso sono felice, perché è il primo libro che fa Corrivetti dove non ci sono fotografie. Dall'altra parte, secondo me lui è riuscito a dare una forma quasi di libro da autoprodotto, se vogliamo, no? Con una fattura artigianale molto ricercata, con una bella carta, poi, come dicevi, mi piaceva tutta una copertina semi-trasparente con dei disegni serigrafati, e poi all'interno ci sono una serie di disegni proprio fatti poi sempre da lui, da Claudio Corrivetti, che no, appunto sono disegni, non sono fotografie, ma più che altro sono proprio dei segni che quindi portano, diciamo, il lettore a immaginarsi anche delle figure, spesso cioè a cercare nell'astrazione di questi segni delle figure, ed è molto bello. Tra l'altro sono molto innamorato, si può dire, del Carrarmatino che sta nella quarta di copertina. Se uno lo guarda bene ci scopre più almeno due immagini.
Una cosa, Giorgio, che mi ha colpito è l'estrema semplicità con cui tu trasmetti dei concetti che sono anche molto molto complessi, perché questo di fatto è un libro che parla di fotografia contemporanea. Ecco, c'è un metodo, diciamo così, che segui per rendere così fruibili concetti così complessi e che spesso rischiano, diciamo, da parte delle masse, tra virgolette, di lettori, di essere confusi per concetti destinati a pochi?
Ho cercato di fare in questo modo, proprio di cercare di rendere divulgative certe cose che in effetti possono essere complesse. Sono consapevole che ci sono delle cose complesse nel libro, cioè talvolta ci sono dei nodi un pochino più anche difficili da sciogliere, no? Però di fondo ho creduto che uno dei modi per rendere facile la scrittura e la lettura sia quello di cercare di arrivare all'origine, cioè di trovare un punto in cui le cose sono più semplici, perché appunto sono all'inizio, un po' come appunto se si parla della, se si guarda la storia della fotografia, si capisce che già nei primi 50 anni della storia della fotografia, salvo motivi tecnologici, ma questioni linguistiche o di esperimenti, si era stato quasi fatto tantissimo, no? Quindi già analizzare quella fase nei tentativi, nelle esperienze di chi ci si dedicava, e si capisce più facilmente quali sono i presupposti e la natura proprio della fotografia.
Ecco, c'è la consapevolezza, leggendo il tuo libro, che comunque la fotografia, pur spiegata da te in modo così molto divulgativo, molto comprensibile, sia una cosa complessa. E oggi in realtà assistiamo al fenomeno opposto, ovvero alla semplificazione, probabilmente per fini commerciali, della fotografia. Ti basta avere una macchina fotografica per diventare fotografo.
Sai che questo fatto qua in effetti esisteva anche prima, no? Perché anche nella, non mi ricordo esattamente di che periodo è questo affiche o comunque pubblicità della Kodak, però di fondo il concetto era "ci pensa Kodak", no? Anche già negli anni 30, cioè, nel senso che lo faceva lei, perché comunque ti dava la possibilità di scattare, e quindi ti invogliava a realizzare più fotografie possibili. Adesso comunque io penso che ci sia di sicuro, rispetto a prima, meno un rapporto meno romantico e meno ingenuo, no? Con la fotografia. Chiunque usa adesso la macchina fotografica, specie i più giovani, sanno che hanno in mano qualcosa che serve per essere trasmesso, cioè non è una cosa che si fa per conservare, per realizzare dei progetti, però nell'uso comune ha proprio una funzione di qualcosa. Quindi già si immagina la fotografia come una funzione che non è solo quella di ricordare il compleanno del bambino, no? O della foto di una celebrazione che appartiene alla ritualità del familiare, ma proprio di documentare se stessi e le cose che si fanno. Quindi già questo scarto è molto, fa una grande differenza per come ci si rapporta alla fotografia adesso.
Bene Giorgio, ci hai dato diversi spunti molto interessanti, e facciamo però una brevissima pausa e ritorniamo tra pochissimo sempre con Mantovice. A tra poco. Bentornati a Mantovice, siamo sempre in linea con Giorgio Barrera, che ci stava parlando del suo libro La battaglia delle immagini, e di cui tra l'altro leggeremo un estratto molto significativo subito dopo l'intervista a Giorgio. E in questo estratto Giorgio fa una differenza molto importante tra la macchina fotografica come strumento, ma non come mezzo, nel senso non come mezzo di diffusione. Ecco, in questo certo è che i cellulari mettono un po' in crisi questa dicotomia mezzo strumento. E allora entriamo più nel merito, che cosa intendi con queste due parole?
Forse diciamo che, come lo definisce molto bene con Kuberta in un, non mi ricordo se è un libro o se in uno scritto che ho letto da qualche parte, riguardo quello che è la post-fotografia, no? Che quindi noi abbiamo un momento dopo il 2000, diciamo così, in cui internet è dal 2007-2008, quando iniziano ad esserci gli smartphone, mi pare più o meno quello sia il momento, in cui la fotografia diventa più ancora più tecnologica, diventa ancora più malleabile, e diventa ancora non tanto più uno strumento, io parlo delle masse, se vogliamo definire, non dell'artista o del professionista, però diventa proprio, anche perché poi appunto si è allargato il raggio e delle persone che la usano a vari livelli, anche senza essere, diciamo così, professionisti. Però cosa stavo dicendo? Sì, rimane il fatto che la fotografia adagiandosi più, sempre più a uno strumento che è connesso, diciamo così, in corsivo fra virgolette, diventa sempre più legata a una forma di quotidianità tecnologica, se si può definire così.
Certo.
Mi pare, non so le parole esatte, quelle di Foncuberta, però questo è il senso. Quindi da strumento quasi di investigazione del reale diventa una compagna di viaggio di tutti, della realtà, scusa, ma una compagna di viaggio per autocertificare, per certificare la propria presenza nel mondo, di tutti, fondamentalmente.
Ecco, molto interessante questo tuo accenno all'approfondimento del reale. Io per passione, diciamo così, personale, sono molto più attento all'aspetto del fotogiornalismo. Allora voglio farti una domanda legata appunto alla fotografia, per così dire, documentaria, ma estendibile anche ad altri possibili utilizzi della fotografia. In quest'epoca in cui viviamo di breaking news permanente, dove ogni 5 minuti c'è una notizia nuova e quella di 5 minuti prima è già vecchia, com'è possibile fare un approfondimento di carattere giornalistico evidentemente, ma anche non solo, di carattere culturale, di carattere artistico, cercando però di raggiungere una massa critica di ricettori, no? Di lettori, di ascoltatori? Quale può essere il modo?
Cioè, diciamo che alla fine gli strumenti, no, per la diffusione delle notizie globalmente, o anche, diciamo così, perché anche se in maniera più stessa sul territorio nazionale, sono comunque difficilmente gestibili da un fotoreporter oppure da una persona che lavora con la documentazione video, no? È difficilissimo riuscire, cioè si possono portare sui giornali, ma non si portano direttamente sui giornali. Quindi diciamo che io sono sempre rimasto molto convinto e rimango convinto che comunque se dal prelievo, diciamo così, della realtà fatta da un fotografo sul campo, che sia documentario, di guerra, no? Ciò che arriva poi sul giornale, c'è un ulteriore passaggio, no? Forte di scelta proprio del linguaggio della persona che del fotografo, diciamo così. Quindi uno, c'è questo fatto che portare le notizie o le informazioni, certo tipo di informazioni globalmente, è difficilissimo dal singolo, e quindi c'è, come dice, c'è sempre bisogno di un apparato che le divulga. Per quanto riguarda quello che secondo me è la ricerca più giusta, ma che comunque lo fanno in tanti, quindi aderisco, diciamo così, a questa tipologia di procedimento, di metodologia di lavoro, anche per quello che riguarda il reportage di un'area o di una guerra, di una serie di avvenimenti, di una catastrofe. Secondo me la cosa più interessante è quella del coinvolgimento, attraverso proprio il mezzo, la fotografia, di coloro che vivono in quei luoghi, e che quindi serva proprio da formazione di comunità, ecco, che prende poi coscienza di ciò che veramente avviene. Perché
certo.
Se no l'attività che uno fa non è altro quella di andare lì con le migliori intenzioni, magari, no? Non quella di realizzare foto più belle in assoluto, ma andare lì con le migliori intenzioni di documentare, portarle poi, mettere negli organi di stampa, e da lì perdono fortemente il loro significato, mentre invece il territorio rimane quasi depauperato da questa operazione, perché poi l'opinione degli altri diventa comunque mediata, degli altri, l'opinione del pubblico, se vogliamo, immediata ancora una più volte, mentre facendo così, certo, la diffusione diventa più difficile in questo modo, però la funzione, quindi proprio della forza delle immagini, della fotografia in questo caso, è molto più forte, più potente.
Giorgio, ti faccio un'ultima domanda. Noi siamo di Mantova, luogo importante storicamente parlando, legato alle battaglie risorgimentali. Tu hai fatto un monumentale lavoro legato proprio alle battaglie risorgimentali che si chiama appunto Campi di Battaglia. Parlacene magari così vediamo come hai poi reso anche parte della nostra terra.
All'epoca dovevo fare una mostra anche a Palazzo Te, se ne era parlato nel 2011, quando c'erano le celebrazioni del centocinquantenario dell'unità italiana. Poi alla fine non siamo riusciti a farla. E questo lavoro dei campi di battaglia, io tra l'altro l'avevo fatto proprio per un mio interesse, che era nato spontaneamente, casualmente. E poi avevo continuato, ho iniziato dal 2004 al 2007, realizzato con una macchina di grande formato, una Dierdorf 20x25, quindi un bel negativo molto grande. E niente, di fondo poi il lavoro è un lavoro sul paesaggio. E in effetti vicino Mantova, un paesaggio contemporaneo, cioè quindi andava a indagare, io ho fatto solamente proprio i campi di battaglia, diciamo campestri proprio, fuori dalle città. E, mentre quindi ho tralasciato, non so, a Milano se con le 5 giornate di luoghi delle battaglie di Milano, o comunque a Napoli, Gaeta, un sacco di luoghi. Ho proprio quindi indagato attraverso questi campi di battaglia del Risorgimento quelli che era il paesaggio contemporaneo italiano, guardandoli in quelle zone che un tempo avevano un forte valore strategico e che adesso di fondo o sono diventate zone turistiche e in altri casi zone depresse oppure pseudo-industriali. In particolare nella zona, diciamo, del Mantovano ci sono tantissime, perché poi ha interessato tutte le battaglie risorgimentali che erano, cioè le tre fasi, tre guerre di indipendenza, forse la terza no, ma le prime due di sicuro, perché c'è stata la battaglia di Goito, poi quella di Curtatone e Montanara.
Battaglia di Curtatone e Montanara, in cui tra l'altro fu impegnato, pare, anche Goffredo Mameli.
Sì, tra l'altro appunto tutta quell'area lì è una tra l'altro io poi mi sono anche, devo dire la verità, visto che parlavo di scrivere un tempo, quando avevo fatto i miei giri lì, mi è veramente piaciuto molto Porto Mantovano, tutta quella zona di lì che va da Goito, poi scendi giù col Mincio, tu l'avevo percorsa tutta, e avevo fatto anche un racconto inventato, immaginandolo lì. A Porto Mantovano, so che lo dico così, poi non è mai stato pubblicato, forse sarà anche, non è venuto bene, non lo so, però mi era proprio piaciuta.
Bene, ci fa piacere che le nostre zone ti siano piaciute così tanto. Grazie, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, speriamo che, esatto, niente, alla prossimo libro, allora facciamo così.
E se il prossimo libro sarà così interessante, sicuramente ci sarà una prossima volta. Noi siamo in chiusura di blocco, quindi dobbiamo dare la linea alla regia per una brevissima pausa e poi ci sentiamo tra pochissimo con gli appuntamenti della settimana. A tra poco.
Bentornati a Mantova Eyes, voglio ora leggervi un estratto da un capitolo molto importante del libro, appunto, La battaglia delle immagini di Giorgio Barrera. In questo capitolo, Giorgio Barrera si interroga su quale può essere una definizione per, la fotografia. Lui dice: a me pare che fotografia sia un termine alquanto astratto e caotico, in quanto una parola sola non può bastare per comprendere tutti gli aspetti e i contenuti che le si associano. Se si ritiene di considerare la fotografia solo come un elemento visuale, è necessario comunque contestualizzarla e restringere il campo di intervento e quindi specificare di cosa in effetti vogliamo parlare. Del supporto cartaceo sul quale è stata stampata, della fotografia come procedimento chimico, della fotografia come strumento o come medium, della fotografia come immagine verosimile del reale, della fotografia come applicazione professionale, della fotografia come applicazione scientifica, della fotografia come metodo archivistico di preservazione della memoria. Probabilmente potremmo allungare l'elenco delle domande, ma sarebbe ovviamente fuori luogo. Però però ad alcune delle domande che ho posto voglio rispondere, anche se indirettamente. La macchina fotografica è lo strumento necessario per realizzare una fotografia. Per strumento si intende qualcosa che permette, attraverso il suo utilizzo, di conseguire un risultato. Lo strumento musicale produce un suono, lo strumento ottico permette di osservare fenomeni del visibile, la macchina fotografica anche di registrarlo. L'apparecchio fotografico sarebbe quindi uno strumento ragionato che si mette in contatto con il reale e la cui finalità è quella di registrarlo ed eventualmente successivamente di mostrarlo. Lo strumento fotografico di per sé non comunica. Ciò che comunica è l'artefatto che lo strumento, attraverso l'abilità dell'uomo, è in grado di produrre. Erroneamente, per indicare che lo strumento macchina fotografica è in grado di produrre comunicazione, ovvero trasmettere un messaggio o generare un'informazione, utilizziamo la parola mezzo o medium. Un medium è l'intermediario di almeno due mondi, li mette in contatto. Un medium è, secondo Benjamin, tutto ciò che è capace di modificare la nostra percezione e di riproporre il reale attraverso un differente ambito di significazione e comprensione. La macchina fotografica in effetti è uno strumento per comunicare. Chiamarla mezzo di comunicazione la proietterebbe in un ambito che non le è proprio. Sicuramente la fotografia è un mezzo per comunicare, per raccontare o creare discorsi per immagini, ma di per sé, da sola, non può raggiungere le masse o un singolo interlocutore. I media, infatti, secondo McLuhan, si comprendono in base a come gestiscono la loro comunicazione. La fotografia da sola, come organizza la sua comunicazione? Pensiamo alla televisione generalista, come organizza la sua comunicazione? Essa si avvale di un apparato, un sistema, un marchingegno che porta immagini, parole e suoni direttamente nelle nostre case, ma la fotografia come fa? Alla domanda possiamo solo rispondere che il suo poter comunicare dipende dal contenitore che la ospita. Si potrebbe comunque obiettare che la fotografia è comunicazione di massa perché è presente sui giornali, sulle testate online, perché crea informazione, eccetera, eccetera. Ma come accennato sopra, fare informazione è una delle applicazioni della fotografia. La foto di cronaca, il reportage, come la fotografia di moda, pubblicità, quella di viaggio, astronomica, microscopica, sono applicazioni della fotografia, ovvero utilizzano le caratteristiche e le specificità tecniche, ma anche teoretiche del mezzo, per incamerare messaggi, informazioni di vario genere e comunicarli attraverso canali che sono altri, proprio perché il mezzo di per sé non li possiede. Ovvero i canali di comunicazione usano la fotografia per un fine ulteriore rispetto a quello che l'immagine di per sé, senza un apparato che la sostiene, può avere. Pertanto la riproduzione della realtà attraverso uno strumento fotografico non è di per sé fotografia, semmai è una fotografia. In effetti la grande differenza di approccio sulla definizione di fotografia sembra rimanere tuttora ancorata al fatto di essere considerata come oggetto interpretabile o come momento di puro realismo. Roberto Signorini, in Arte del fotografico, riferendosi a Marra, scrive: «In tutta la cultura artistica del Novecento si può individuare una dinamica che costantemente oppone a una logica del quadro o della formalità a una logica del ready-made o della concettualità». E allora, continua Barrera, «io mi domando perché una fotografia debba o possa essere considerata solo un factum brutum, ovvero un dato di fatto, una semplice attestazione di presenza. In fondo, dietro ogni fotografia c'è un pensante, e se vi è un pensante, è possibile che vi sia un pensiero. Mi è allora difficile pensare alla fotografia come una mera espressione di realismo». Il realismo in fotografia, cioè insomma quelle fotografie, quelle pratiche che intendono a informare, sembra quasi innescare l'accettazione del mondo per come è, con la conseguenza di volerlo lasciare inalterato. L'immagine realista incorpora una sorta di rassegnazione che giunge come ad affermare che alla realtà per come è non si può sfuggire. D'altra parte, il pensiero postmoderno sulla realtà della fotografia come oggetto interpretabile o su come la realtà esiste solo in funzione della sua possibilità di essere interpretata pare anch'esso distante dall'essere un'affermazione risolutiva. Di fatto, l'idea di considerare la fotografia un mero oggetto teorico solo passibile di interpretabilità potrebbe portare allo stesso risultato, ovvero mirare alla sola interpretazione e non alla trasformazione della realtà. Ciò che trasforma le cose è l'utilizzo della conoscenza. Il sapere nasce nel guardare le cose con una pulsione che ci guidi oltre il visibile. Se dunque non è fotografia ciò che formalmente è aderente alla realtà e non lo è nemmeno ciò che è concettualmente interpretabile, possiamo stabilire che esse lo siano entrambe, aggiungendo però al termine fotografia un aggettivo, documentaria, artistica, concettuale. Se vogliamo comunque fare a meno di qualificare il vocabolo, io mi sento di definire la fotografia come un concetto astratto. La fotografia è una via parallela che è costituita da fenomeni e seducenti frammenti del tempo e dello spazio, cammina accostata a ciò che definiamo ed esperiamo come reale ed è contemporaneamente lo strumento ragionato al quale possiamo attribuire il fine di creare il mondo reale. La fotografia elucida agli occhi cosa comprende in sé e parla alla mente di ciò che non può mostrare. Ed ecco una riflessione molto molto importante su cui vi invito a ragionare anche leggendo il resto del libro, che come vedete, per quanto parli di concetti molto molto complessi, è estremamente lineare e ben scritto e molto chiaro. Noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo dopo la pausa. Bentornati a Mantova Eyes, bentornati, siamo in chiusura e allora diamo qualche piccola anticipazione di qualche evento. Innanzitutto una cosa importante che abbiamo, di cui abbiamo appena ricevuto l'invito, la nostra amica Mara Pasetti di Galleria Primo Stile sarà al Mia Photo Fair, quindi voi sapete questa importante manifestazione che ha luogo a Milano negli importanti spazi Porta Nuova dal 10 al 13 marzo. Se vi interessa potete visitarla e troverete appunto la nostra amica Mara Pasetti con la Galleria Primo Stile. Esporrà Camilla Biella, Marta Primavera e Andrea Tesauri, quindi insomma se volete andarla a trovare sono certo che un saluto non le creerà fastidio, anzi. E poi il 23 febbraio alle 18.30 allo Spazio Tadini di via Iommelli 24 a Milano, Francesco Cito e la fotografia di reportage a cura di Federica Paola Cappecchi. Inaugura appunto il 23 febbraio un'intensa mostra fotografica dedicata alla fotografia di reportage che ha come autore appunto Francesco Cito. La mostra è una selezione di scatti tratti dai suoi principali reportage di guerra, quindi Palestina, Afghanistan, Arabia Saudita. Francesco Cito è stato nostro ospite nella scorsa stagione di Mantova Eyes. La volontà di questo percorso, spiega la curatrice Federica Paola Cappecchi, è quella di provare ad avvicinarci fotografia per fotografia a quanto Francesco Cito ci ha regalato durante un'intervista incontro pubblico a Spazio Tadini, e cioè il senso della vicinanza e della necessità di entrare dentro la storia per raccontarla. Quindi una mostra sicuramente interessante, che poi viene accompagnata a una selezione di 8 fotografi di reportage: Hermes Mereghetti, Simone Margelli, Andrea Brera, Luca Monelli, Gianluca Micheletti, Massimo Allegro, Virginia Bettoia, Stefania Villani, che presentano appunto una parte del reportage con il quale poi sono stati selezionati. Quindi andate a visitare appunto il sito dello Spazio Tadini, che ci sono un po' tutte queste informazioni. Quindi diciamo che per oggi abbiamo finito, è stata una puntata molto 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 densa, lo capisco, gli argomenti non sono facili, ma vi assicuro che il libro di Giorgio è assolutamente divulgativo e ampiamente comprensibile, quindi compratelo, leggetelo, state attenti a Postcard, che produce sempre libri molto importanti anche per qualità. Abbiamo recentemente sentito anche Simona Guerra, e quindi ecco un occhio di riguardo per l'editoria di saggistica fotografica, che troppo spesso viene considerata per pochi eletti, ma in realtà offre spunti importanti come questo. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento giovedì alle 21 per la replica di questa 15ª puntata di Mantova Eyes e poi martedì prossimo alle 18 dopo il GR con una nuova puntata di Mantova Eyes, nuove storie e nuove avventure. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.